Ci sono giorni che cominciano strani. Ti svegli nel tuo letto, riprendi conoscenza, metti un piede a terra, prepari il caffè, eppure l'idea di futuro che ti vedi davanti supera lo spazio di una giornata. Senza guardare avanti, vedi. Poi il minimo gesto comincia a assumere lo stesso tono profetico e fatale. Sta per succedere qualcosa, ti dici. Ed esci di casa decisa a stare allerta, sensibile, permeabile agli imprevisti, analitica con la realtà. Per esempio, quella mattina, una mattina apparentemente normale, incrociai sulla porta un'anziana vicina. Dopo avermi salutata, si avventurò in un monologo interminabile per finire col dirmi che la casa dove abito, a Poblenou, era stata a suo tempo una casa d'appuntamenti. Edotta di questo dato storico, rimasi per un bel pezzo a percorrere il mio domicilio con curiosità. Forse stavo cercando di captare qualche eco dei passati ardori consumatisi fra quelle pareti, eppure niente. Forse la ristrutturazione cui avevo sottoposto l'edificio era stata troppo drastica. I muratori dovevano aver murato ogni lussuria e gli imbianchini imbiancato ogni vestigio carnale. Forse, cercando tracce dello scomparso lupanare, stavo esprimendo il desiderio inconscio di concedermi qualche allettante diversivo. Non c'era da stupirsi. Per ben 2 anni lavoro, lettura, musica e giardinaggio erano stati la mia unica distrazione. E non me ne preoccupavo neppure troppo, giacché dopo 2 divorzi la noia ha il buon sapore della pace. Bene. Comunque fosse, l'idea della passata esistenza di quel lupanare aveva smosso per la prima volta in 2 anni la mia consapevolezza, spingendomi a domandarmi se non avessi un po' esagerato con i miei desideri di solitudine. Quello fu un primo segnale, senza troppe conseguenze immediate sulla mia esistenza. È il destino ad assumersi ogni volta il compito di neutralizzare gli impulsi a una rivoluzione personale. E il mio destino lasciava intendere che sarei rimasta giudiziosa ancora per un pezzo. Smisi di farmi domande imbarazzanti su passioni trascorse senza che la cosa mi costasse grande sforzo. Anzi, con gran facilità, grazie al fatto che tutte le mie energie erano assorbite dal lavoro. Mucchi di libri da classificare al servizio documentazione? Neanche per idea. Questo non avrebbe potuto carpire la mia attenzione più dello stretto indispensabile. Si dava il fatto che al vice ispettore Garzone e a me fosse stato affidato un nuovo caso. Questo giustificava la strana sensazione mattutina molto più del fantasma di una casa di tolleranza. Si trattava di un caso modesto, riconosciamolo, che però giunse a complicarsi al punto da trasformarsi in una faccenda strana, senza precedenti nella moderna storia investigativa. Devo premettere che per tutto quel tempo, pur rimanendo buoni amici, il vice ispettore ed io ci eravamo visti soltanto al bar di fronte al commissariato. La nostra era un'amicizia circoscritta all'ambito professionale, senza che cene o serate al cinema ci permettessero di approfondire la conoscenza. E tuttavia, lì, in quel bar unto e bisunto, avevamo preso insieme tanti caffè da levare il sonno a un intero santuario di monaci buddisti. Garzon non si mostrava entusiasta del caso assegnatoci, ma era contento di tornare a condividere con me un po' d'azione. Secondo quella che sembrava ormai un'abitudine, quella scocciatura era stata affibbiata a noi perché il resto dei colleghi era sovraccarico di lavoro. Sarebbe stato da fessi non accontentarsi di un caso che a priori appariva come normale routine. Neppure il modo in cui ci presentarono il problema fu rivestito di particolare solennità. «Un tale», disse il commissario, «si è preso una manica di botte». Niente faceva supporre che ci volesse un detective di Scotland Yard a condurre a buon fine quell'indagine, anche se c'erano, è vero, 3 punti da chiarire. Primo, chi era il tale che se l'era prese, visto che addosso non aveva documenti? Secondo, perché se l'era prese? E terzo, chi era stato a dargliele? A prima vista sembrava che fossimo alle prese con una rissa di strada, ma quando l'ispettore capo aggiunse che il tipo era ricoverato all'ospedale Valle Hebron ed era in coma, capimmo che la manica di botte era stata un vero cappotto.